avanti con una domanda da parte di Francesco, anche lui un nuovo fratello, e ha inviato la sua domanda anche in audio, quindi la presenta lui stesso. Questo è sul tempo della fine, sul marchio della bestia.
Buongiorno a tutti i fratelli di Radio Blast, mi chiamo Francesco e volevo chiedere a fratello Giuseppe, volevo fare questa domanda. Se una persona prende il marchio della bestia perché magari per paura, perché ha una famiglia che vuole mantenere e che ama e che non vuole abbandonare, comunque per tutto il contesto che c'è, perché sarà molto difficile abbandonare tutto e lasciare tutto, e c'è chi non avrà possibilità di farlo anche. Quindi, se una persona prende il marchio della bestia, ma in cuor suo è consapevole e lo sa, ma è comunque sempre devoto verso Dio, verso Gesù, prega, si comporta bene, fa una vita cristiana. Mi chiedo perché Dio non vede questo, non vede il cuore di una persona, non vede come si comporta la sua vita, ma vede soltanto se ha preso il marchio o meno. Io vorrei sapere questo, se possibile. Grazie mille.
Grazie Francesco, interessante domanda. Allora, non è facile rispondere. Cosa dici tu, Giuseppe?
Se non
Perché
è
Dio non
facile, vado a
vede?
rispondere tu, rispondi tu anzi.
No, grazie. Perché Dio non vede che uno lo ama, uno lo ubbidisce, lo segue, però poi deve anche salvare la sua famiglia, dare da mangiare ai figli e accetta il marchio, anche se il suo cuore rimane con Dio.
Grazie Gesù. E lui dice, perché Dio non capisce
Eh
questo?
sì.
Ah, è come perché Dio non capisce quello il ponte per andare fino alle Hawaii,
Ah no.
la storia di prima. Non è che Dio non capisce, cioè è un po' che se fossimo in una guerra, una battaglia, e perché il presidente della nazione, il tuo generale che conduce la guerra, non capisce che tu vuoi buttare il fucile e scappare? Perché non lo capisce? Perché non capisce che è più facile lasciare che il nemico vince? Ma allora perché siamo entrati nell'esercito? Cioè, quando siamo entrati a seguito di Gesù, ci siamo messi nell'esercito di Gesù, quando l'abbiamo fatto? Nell'attimo, nell'atto che abbiamo creduto. E vabbè, abbiamo accettato chi? Abbiamo accettato uno che era un soldato. Gesù era un soldato di Dio. Gesù è un guerriero, un combattente, ha combattuto contro il male, contro la bugia, contro la perdizione. Cioè, qui la battaglia non è di vincere terreni, terre. Facciamo le crociate e andiamo a conquistarci le terre di Israele. Andiamo a morire per un pezzo di terra, per una tomba vuota che una volta c'era Gesù. Sappiamo neanche se è la tomba giusta. E caro mio, ma non è così la storia qua. Qui non stiamo combattendo per guadagnare, non so, la terra del Vaticano su Roma, no, caro. Stiamo combattendo contro Garibaldi che ha fatto la breccia a Porta Pia. No, caro. Non è una battaglia così qua. Qui stiamo lottando, amato e dolce Francesco. Il palio, la posta in gioco qui è la tua anima. Capito? Il Signore non vuole che vada. Perdere una battaglia e un'anima va all'inferno che non deve andare, magari Francesco, magari tu. Va bene? Quindi siamo in una guerra, dolce fratello, e non è per scelta di Dio, e neanche scelta nostra. Il diavolo si è ribellato e ora ci combatte perché odia la creazione di Dio, e allora noi cosa dobbiamo fare? O ci arrendiamo che il diavolo ha vinto, ma andiamo tutto all'inferno. E no, caro. E no. Tutte le guerre del mondo insegnano. Cosa insegnano? Che ci giunge il momento di morire per la patria, di vincere per la patria o di morire combattendo. Nel nostro caso la battaglia è giusta, perché è una battaglia per la gloria di Dio nel nome di Gesù Cristo e contro il diavolo, per la liberazione delle anime.
La nostra patria è il regno di Dio.
Nostra patria è il regno di Dio, non è il Vaticano, non è Roma, non è il Sacro Romano Impero, se non so cosa c'era di sacro. Hanno appiccicato questa parola lì. La paura, ricevere il marchio per la paura. Parliamo anche di questo soggetto. Cioè, il diavolo usa la paura per ingannarci, distruggerci, dannarci per l'eternità, sviandoci. dalla salvezza di Cristo e dalla nostra casa celeste. Il diavolo vuole sviarci, dannarci, farci diventare come i suoi demoni. Ma vogliamo questo?
No.
Ma stiamo scherzando?
No, no, no.
Guarda, i segreti, ci sono un paio di segreti per vincere la paura e il timore della morte, perché alla fine si tratta di questo. Il primo è ricevere Gesù, il battesimo dello Spirito Santo, che è il nostro corso biblico, profetico, primo e secondo, parla primo settimana come si riceve Gesù, eccetera. Seconda settimana come si riceve il battesimo dello Spirito Santo. E chi non l'ha ricevuto è perché non l'ha fatto a cuore pieno abbastanza, se no avreste ricevuto il battesimo dello Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo, con le lingue, oppure con i miracoli, oppure con le guarigioni, oppure doni che sono in lista di 1 Corinzi 12, va bene. Quindi studiate bene quelle scritture, per cortesia. Allora, questo è come si vince la paura. Primo, ricevere Gesù e il suo battesimo dello Spirito Santo, che ci dà la potenza sullo spirito del diavolo, che è uno di queste, uno degli ingredienti dello spirito del diavolo, è appunto la paura. Angela, tira fuori le scritture che ti ho dato lì. Ce l'hai una in Ebrei 2?
Sì.
Vai.
Ebrei
Vai
2.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Leggi in un modo per far scappare i diavoli, sei capace?
Prova.
Devi leggere così, con autorità.
Ebrei 2, 14 e 15.
È una scrittura di distruzione, va bene?
Dice che Gesù è venuto per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte,
cioè
il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita.
Francesco, cerchiamo di capire che il nostro timore della morte, Dio ce ne liberi, ci tiene schiavi per tutta la nostra vita. Va bene, non abbiamo tempo per avere paura. E chi non ha avuto paura? Io sì, ma anche se le ginocchia mi tremavano, con la bocca gridavo: forza Gesù, avanti per Gesù, nel nome di Gesù, avanti, ti sconfiggo Satana, sei sotto i miei piedi, nel nome di Gesù, i miei piedi saranno, le ginocchia mi tremeranno, ma tu sei sotto i piedi, perché questo tremolio finirà nel nome di Gesù Cristo, tremolio, vattene all'inferno, bang. Le ginocchia non tremano
Amen.
Più. Nel nome di Gesù.
Amen.
Il
Amen.
Piede destro sulla gola del diavolo. Grazie. Va bene?
Amen.
Il piede
Amen.
Sinistro sul suo forcone. I miei occhi verso il cielo.
Amen.
La mia mano destra nella spada della parola. Sinistro lo scudo della fede. Nel
Amen.
Nome di Gesù
Amen.
Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo. Io come persona, tu mi conosci Giuseppe, sempre ho avuto tante paure, ma paura di tutto, di tutti. È giunto il momento.
E deve essere improprio, ti ho dato anche per quello.
Sì.
Una volta un cane ti ha morso per la tua sciocca paura.
Sì, sì.
E poi ti ho morso anch'io con la parola. Due morsicate si è preso.
Grazie Gesù. Voglio dire che si può vincere la paura con l'amore per Dio.
Oh.
Se il tuo amore per Dio, Francesco, è più grande delle tue paure, puoi vincere.
Sì.
E come dici tu, Giuseppe, anche con i ginocchi tremando, perché ami Dio, ce la farai.
Ecco.
Il Signore mi ha aiutato e adesso, prima io avevo paura di parlare con la gente, avevo paura della mia ombra, ma adesso il Signore ha trasformato quella paura con la sua potenza, con l'amore per Cristo. E posso dire nel nome di Gesù Cristo che per la sua grazia non ho più paure. E quando vengono le paure, l'amore per Cristo può vincere. Nel nome di Gesù.
Grazie Signore,
questa scrittura che abbiamo letto in Ebrei 2 dice che la paura è il potere del diavolo su di noi. Quindi se uno obbedisce alla paura e prende il marchio, sta obbedendo al diavolo, non sta obbedendo a Dio, seguendo Dio, non ha fede, sta obbedendo al diavolo.
Esatto.
Ebrei 2, 14 e 15.
Ecco, scrivete, spero che non c'è nessuno senza carta e penna, se no state sprecando il tempo mio, il tempo vostro, il tempo di Dio. Per cortesia, non venite ad ascoltare questi messaggi, non state ascoltando una radio, state ascoltando scritture. Amen. Che nessuno sia colpevole di scaldare panche nella nostra chiesa. Hai finito?
Sì.
Allora nel nome di Gesù.
Amen.
Grazie Signore.
Amen.
Diavolo si è sconfitto.
Amen.
Non da me che non valgo niente, io so niente. Nel nome di Gesù che io proclamo.
Sì,
e tu diavolo stai zitto. Ogni fratello che ci segue è guarito.
Amen.
Liberato,
Amen.
Benedetto, amato, potenziato dallo Spirito Santo.
Amen.
Ah, grazie. Dove eravamo? Allora, secondo punto, andiamo, saltiamo al secondo punto. Cioè, Gesù Cristo si è offerto come sacrificio, va bene, Gesù si offre, ed è morto per noi. E così anche noi adesso dobbiamo offrirci in sacrificio ed essere disposti a morire per Gesù e per la vittoria del regno di Dio, di cui noi siamo parte. Non vogliamo entrare nel regno di Dio con gli angeli che si vergognano di noi. Va bene? Chi mi proclamerà davanti agli uomini, dice Gesù, io lo proclamerò davanti agli angeli di Dio, ma chi si sarà vergognato di me, io mi vergognerò di lui davanti agli angeli di Dio. Non c'è alternativa. Morire, dobbiamo morire. Soffrire, dobbiamo soffrire. Lottare, dobbiamo lottare. O lottiamo contro il diavolo o dovremo lottare contro Dio. E allora, stiamo scherzando? Stiamo scherzando. Il diavolo è una cimice, una zanzara, un moschino paragonato a Dio. Può dare problemi alla nostra carne, che se ne frega della carne. La carne non conta niente, è lo spirito, la verità, il principio divino. La paura della morte si vince solamente se siamo disposti alla morte, disposti a morire per la sua gloria. Va bene?
Amen.
Soldati muoiono per un nazismo, un comunismo, un americanismo, una Cina, dei sovietici, una religione sgangherata che va in giro a tagliare la testa alla gente. Muoiono per quello. E noi che abbiamo la verità, che abbiamo Gesù, abbiamo il morto e risorto, non abbiamo tempo di avere paura. Non abbiamo tempo.
Man.
Va bene? Allora, cosa ho detto? Che andiamo a Apocalisse 12, va bene? E altri 20, c'è la scrittura lì. Allora, la paura della morte, cosa ho detto? Cerchiamo di... spero che non grido troppo, appunto, che non capite cosa dico. La paura della morte si vince essendo disposti... Sto ripetendo, essendo disposti a morire per Gesù. La paura della morte si vince essendo disposti a morire per Dio nel nome di Gesù, come è scritto, Apocalisse 12:11.
Apocalisse 12:11.
Vai nel nome di Gesù Cristo.
Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte, nel nome di Gesù.
Amen. Va bene?
Grazie,
va bene?
Signore.
E allora, com'è che si vince la paura? Essendo disposti a morire. Mm-hmm. È un vaccino. Cos'è il vaccino? Ti mettono dentro un po' di quella monnezza che si cerca di vaccinare, eccetera. Ti mettono il veleno della stessa malattia, che adesso mettono tutta porcheria che vogliono, però va bene. E così noi siamo morti in Cristo, basta, non ti preoccupare della morte, siamo già morti in Cristo. Va bene. Allora, non dobbiamo amare la nostra vita. Se ami la vita, già hai perso. La vita non si ama. Come quello del Vangelo della prosperità. Oh, Dio mi vuole ricco, straricco, ultraricco, e che io nuoto nei soldi. No, caro, tu sei fuori binario. Atti 20:24, Secondo Corinzi 4:18.
Atti 20:24. Ma non faccio nessun conto della mia vita, come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine con gioia la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio.
Alleluia! Non faccio conto della mia vita.
Questo è Paolo che parla.
Paolo, agli Efesini. Non faccio conto della mia vita. Alleluia!
Amen.
Secondo Corinzi 4:18. Qui c'è una bella foto di soldati che combattono Seconda Guerra Mondiale, un esempio di come dobbiamo combattere noi. Guarda, pensano dei combattenti inglesi, questi qui, sotto le bombe, sotto il campo di battaglia, e combattono per una patria terrena, quanto più noi per una celeste.
Amen.
Questi combattevano per uccidere, noi combattiamo per salvare. Forza ragazzi, abbiamo la battaglia giusta, abbiamo il condottiere giusto, il generale giusto, il leader giusto, si chiama Gesù Cristo. Forza, forza,
Amen.
Con tutte le forze, avanti.
Secondo Corinzi 4:18, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono,
ma a quelle
che non si vedono.
Perché?
Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Alleluia.
Amen.
Soldati di ogni nazione che combattono, soffrono, muoiono per difendere le loro vite, i loro cari, la loro patria, la loro democrazia, il loro comunismo, il loro fascismo, la loro religionismo, combattono per niente. Va bene? E lo fanno per ideali terreni. E noi che abbiamo Gesù, teniamo gli occhi su Gesù, fratelli. Ebrei 12, dal 2 al 4, e poi andiamo a Efesini 6. Gloria a Gesù.
Ebrei 12, 2 a 4.
Sì.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede.
Crea la fede.
E la rende perfetta.
E la rende perfetta.
Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Capito? Non gli è interessato dei chiodi, della corona di spine, la lancia nel costato, le frustate, con quelle fruste che sembravano filo spinato, quelle dei romani. Ha sopportato la croce. Perché? Perché aveva gli occhi su di noi, sulle sue pecorelle da salvare. Aveva gli occhi su di noi. Possiamo adesso noi non farlo perché abbiamo paura? Guarda, le paure di cui abbiamo paura ci cascheranno addosso e anche moltiplicate, perché è molto più facile il combattimento di uno che combatte che uno che scappa. Che quelli che scappano si mitragliano e cascano come le mosche, ma chi combatte è un osso duro, ti dà filo da torcere. E se dovesse morire, l'onore delle armi, ha combattuto valorosamente. Alleluia, fissando lo sguardo su Gesù. La paura, soggetto della paura, una pessima consigliera la paura.
Perché?
Tutti abbiamo paura, in certi frangenti, Pietro ha rinnegato Gesù, eccetera.
Sì.
Ma se il nostro amore per Gesù è un amore a cuore pieno, questo ci spingerà a seguirlo, avanzare sul campo di battaglia, anche mentre il nemico spara, le bombe esplodono, noi avanziamo. E questo perché amiamo il Signore, con tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la forza. Il cavallo è, infatti Apocalisse 19:11, Gesù e i suoi angeli, la sua chiesa, la sua sposa, sfrecciano dal cielo su cavalli. Il cavallo è un emblema di potenza, di coraggio, di forza. Il cavallo, anche con le bombe che esplodono di fianco, lui continua. Sai, le mucche, gli animali normali, tira una bomba e scappano tutti. Il cavallo no, il cavallo va avanti. Il cavallo va avanti. Per questo che nella Bibbia potevi mangiare carne di mucca, ma non di cavallo, è un animale nobile. Va bene, grazie Signore.
Credo che un problema che ci dà paura della morte è il fatto che non ci rendiamo conto che la prossima vita è molto più bella di questa qui. La mia vita comincerà dopo che vado da Gesù. Qui sono solo in una scuola, è un periodo breve per imparare. È come un bambino che è nella pancia della mamma per 9 mesi e dice: no, non voglio uscire a vivere tutta la mia vita, voglio stare qui sto bene nella pancia, non voglio andare fuori perché poi ci saranno i problemi, difficoltà, voglio stare qui dentro la mamma. Ma viene il tempo che dobbiamo andare nella prossima vita, morire dobbiamo prima o poi, meglio morire in fede con Gesù accanto che poi vergognarci che abbiamo fallito. Infatti la morte non è una cosa così brutta, e forse possiamo condividere un giorno una bella testimonianza di Stellina. Ha avuto un'esperienza dopo la morte, che è uscita dal suo corpo, è morta, è andata da Gesù. Ha detto che se questa è la morte, è la cosa più bella che ho mai vissuto.
Amen. Se hai Gesù.
Sei Gesù.
Se hai Gesù.
Quindi non è una cosa spaventosa, ma è una cosa che ci porta in un posto più bello.
Sì, vai a prendere il tuo diploma.
Amen.
Il fine scuola.
Wow. Cioè,
vediamo un po' se di studiare la scuola di questa vita in un modo che dà gloria a Dio, così che quando andiamo da Lui ci darà il diploma e non ci darà invece il secchio del vomito come l'Odissea va bene, che si vergogna di noi.
Sì.
Cerchiamo di essere una vera Filadelfia.
Amen.
Amen. Come dice Apocalisse 3.
Francesco anche diceva che c'è una famiglia, ami, e questo è anche un motivo per prendere il marchio, perché voi non te la senti di lasciare la tua famiglia, ma in vita di un vero cristiano dobbiamo sapere che Gesù deve essere al primo posto e confidare in Dio per le nostre famiglie. Non possiamo, per amore per le nostre famiglie, disobbedire a Dio. Mi ricordo tanti anni fa, io ero molto succube alla mia mamma, era molto possessiva la mia mamma, avevo molto paura di lei, moltissima paura della mia mamma prima che sia convertita. E un giorno il Signore mi ha parlato nel mio cuore e mi ha detto: Dora, tu devi a me tutto, e la tua mamma molto meno di quello che devi a me. What you owe me. You owe to me.
Quello che mi devi.
Much more than what you owe to your earthly parents.
Di più di quello che devi a tua madre.
Allora ho capito che Dio è quello che devo obbedire primamente. Amen. E dopo il Signore si prenderà cura anche della mia mamma. E l'ha fatto.
L'ha fatto.
E per questo è importante obbedire a Dio, anche se i nostri familiari non capiscono o non ci avranno soldi per il marchio, per comprare, mangiare, tutto questo. Ma tu devi obbedire a Dio se veramente ami Dio, se no, no.
Amen. Amen, amen, amen. Parlavo prima del cavallo che non ha paura in battaglia. Tra le bombe che esplodono, lui va avanti. E mi è venuto in mente anche l'aquila. L'aquila è l'unico uccello maestoso, potente, divino, quasi, che l'aquila vola anche nel temporale, tra i fulmini e tra i tuoni. L'aquila svolazza tranquilla, in mezzo alla tempesta. Simboli di come noi dobbiamo essere per Cristo. Gesù era così. Gesù è l'aquila di Dio, che ha svolazzato fino a che siamo stati salvati, anche nella tempesta, tormenta, fulmini e tuoni. E noi siamo soldati come Gesù. Gesù è il primo soldato, il vero comandante. È venuto per darci l'esempio come si combatte. Guai a noi se non seguiremo il suo esempio. E lo faremo perché amiamo il Signore con tutto il cuore, tutta l'anima e tutta la forza.
Amen.
Quindi alla fine ciò che ci darà la forza sarà il nostro amore per Gesù.
Amen.
La nostra forza sarà commisurata al nostro amore per Gesù, che mettiamo quello che seminiamo. Solo se seminiamo amore per Gesù al 100% raccoglieremo tutta la potenza che vuole darci. Potenza per guarire, per cacciare demoni, risuscitare i morti. Potenza correlata, equilibrata al nostro amore per il Signore. Però facciamo attenzione che se crediamo al diavolo che ci dice che è più facile soccombere, più facile arrendersi, più facile accettare il marchio 666, E qual è il premio? Salviamo la pellaccia. Ah sì, ah, che furbo. Poi così vive ancora 6 mesi, un anno, qualche anno. Come sei intelligente. Hai prolungato il tormento, fratello mio. Ma io ti dico, anzi la Bibbia ti dice, periremo lo stesso. Va bene? Anzi, soffriremo molto di più. Perché? Perché saremo senza la corazza, senza le armi spirituali che il Signore ci ha promesso. Leggiamolo, ce l'hai Efesini 6, sì. 12 a 18.
Efesini 6, 12 a 18. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Alleluia. Amen. Gloria, gloria, gloria. Prepariamoci, Matteo 13, 23.
Sì.
Perché? Perché cosa parla qui? È la nostra decisione. Sta a noi decidere cosa? Non decide Dio, il diavolo non può sviarci, non ha potere. La decisione sta a noi. C'è magari da pagare un prezzo, sì, però la decisione è nostra. Il diavolo non può fermarci, Dio non ci fermerà. E è nostra scelta. Sta a noi decidere quanto vicini al Signore, quanto lontani dal Signore vogliamo passare l'eternità. Noi decidiamo quanto del nostro cuore dare al Signore, che è andato al Calvario per noi, e come Gesù ci ha detto in quella scrittura che ti ho dato, nella parabola del seminatore, andiamo lì?
Matteo 13, 23. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Va bene, va bene. Allora, sta a noi decidere se vogliamo rendere il 100, il 60, o il 30, o il 20, o il 10, o il 5, o l'1, o lo 01, o lo 000,0,01. Va bene? Il scaldare una panca non è un frutto, è una presa per i fondelli, letteralmente. Va bene? Nessuno è chiamato a scaldare panche. Cosa ci facciamo seduti nelle panche di panche morte, di chiese stramorte? Va bene? Dio non ha bisogno di chiese che predicano bene e scaldano panche. Ha bisogno di soldati che sono pronti a dare la vita per il Signore. Andate tutto il mondo e sedetevi sui fondelli a scaldare panche. Andate a portare frutto e che il vostro frutto rimanga affinché quello che chiederete al Padre mio, Egli ve lo dia.
Amen.
Va bene. Guarda, io sono convinto che le nostre paure sono in proporzione di quanto di noi stessi abbiamo dato o non dato al Signore. 1 Giovanni 4,18. Le nostre paure non le decide il diavolo, decidiamo noi. Uno viene, mi sono trovato io quando ero nel mondo a fare scazzottate. Lì si trattava di prendere e darle, capito? A volte le ho prese, a volte le ho date, a volte ce le siamo date di santa ragione e di ragione anche non santa, va bene? E non è che quando, a volte mi sono saltati addosso, uno si è nascosto dietro una macchina, ero in Inghilterra, appena esco dal club, dal pub, esce dalla macchina e mi salta addosso. E pugni per arrotolarsi per terra, patapum, patapam, cosa vuoi fare lì? E ti dico quando ero nel mondo. Capito? Era uno che, insomma, una lunga storia. Io lavoravo in un ristorante francese, che di francese c'era nessuno, c'era tutto inglese e un italiano che ero io. E da dove sei in francese? Non ce n'è. Okay, vabbè. E allora io avevano appena licenziato uno che dava i numeri, avevano preso il suo posto. E questo io non lo conoscevo, ma mi guardava con grande odio, gli ho rubato il suo lavoro, ma io non lo conoscevo neanche. Si è licenziato prima di me. Andiamo, mio collega mi dice, andiamo a pub a bere qualche birra, adesso andiamo a bere una birra. Andiamo nel pub e c'era questo qua. Dice, ah sai, questo qui è il nuovo cameriere del ristorante. Ah, sì. Mi ha presentato. E questo mi dà una zuccata sulla fronte e mi stende la mia birra per aria. Tutta la gente, oh, che succede qua? Io con la faccia, col sangue che mi scendeva, che succede? La zucca che mi girava. L'hanno fermato, lui lo ferma. È impazzito questo qua, neanche ci conosciamo. No, era geloso, preso uno spirito. Poi il diavolo sapeva che io credevo già in Gesù, a malapena lo sapeva, io ho 19 anni, però lì avevo 23 anni. E insomma, mi alzano in piedi, ok, va bene. Grazie a Dio non riesco a odiare le persone, che mi guido, vabbè, finita lì, ciao. Bevo un'altra birra, mi raccolgono il bicchiere sfasciato, la birra tutta sparsa lì, che c'erano i tappeti in Inghilterra, che fa freschino lì. E allora finisce lì questo, quell'altro, con un amico, si chiamava Mickey, si chiamava. Andavamo sempre in giro insieme, era un bravissimo ragazzo. Andiamo a casa, usciamo dal pub, questo sbuca da dietro la macchina e mi salta addosso.
alla stessa persona
e comincia a scazzo e ci rotoliamo per le strade, pugni contro pugni, questo, quell'altro. Finalmente riesco a mettergli le mani sul collo, va bene, mi ci siedo sopra, va bene, e lo blocco. No, vuoi che c'erano 8-9 giocatori del Newcastle, la squadra di pallone locale. Si dice, c'è questo censura italiano che sta picchiando questo... Un italiano che viene in Inghilterra a picchiare, mi prende tutto 8-9 e cominciano a picchiarmi tutti quanti.
Really?
E mi danno un pugno alla volta. Ero in mezzo, si sono messi intorno tutte 9 e botte da orbi. La mia camicia piena di sangue, i bottoni tutti saltati.
My goodness.
Finalmente quando ne hanno avuto abbastanza di darle, non io di prenderle. Si sono fermati un po', mi sono avvicinato barcollando, tutto sfasciato, vero? Tu vai a fare a pugni con 9 giocatori di una squadra di pallone. Cioè non ho dato neanche una, solo prese. Perché io mi stavo approfittando di un inglese. Questo italiano che viene qua a farlo, a sfottere. Allora gli vado a dargli le senti e vedi, poi ho notato, volevo andarmene, no? A più presto, prima che questi qua decidessero di darmi un'altra passata. E gli ho detto, gli sussurro, senti, vedi un po'.
Al tuo amico?
Sì, al mio amico, sì. Dico, senti, non trovo in tasca le chiavi della macchina. Vedi se le trovi, per cortesia, che qui bisogna sloggiare.
Mamma mia.
È arrivato il tempo di una ritirata strategica, gli ho detto. C'è qualcosa così. Gli fa, sono d'accordissimo. Si mette a cercare di qua, ha trovato le chiavi lì. Dove quel tipo mi è saltato addosso. Avevo le chiavi in mano. Mi è saltato addosso e le chiavi sono saltate. E allora, appoggiandomi sulla spalla di sto ragazzo, grandissimo, dolce amico, amici per la pelle, compagno di lavoro, entro in macchina, quelli erano ancora tranquilli, metto in moto e taglio la corda. Arrivo al mio flat la sera, che lo porto a casa, guido come potevo, parcheggio, vado nel flat, mi guardo allo specchio e non mi riconoscevo, la faccia tutta piena di sangue, la camicia tutta in sangue, la mia camicia più bella, che andavo al pub a bere la birra lì, uno si veste eleganza italiana. E l'indomani vado a lavorare, perché grazie a Dio non ho sporcato niente. E apparentemente la faccia non era troppo... La mia faccia è malconcia normale, senza
non è
senza,
così
senza
male,
pugni,
no.
Capito? Casomai me l'hanno aggiustata un po'.
No.
Va bene, cioè quel che voglio dire è che a volte cioè, non è che tu scegli ho paura o non ho paura, picchio o non picchio, non hai scelta. Il diavolo ha deciso di assaltarci, ha deciso di marchiarci, marchio della bestia, ha deciso di mandarci all'inferno. Leggi cosa diavolo vuole fare, Apocalisse 14, 9 in avanti. Cosa faremo in una situazione così, che il diavolo ti salta addosso con la tribolazione, con il marchio? Cosa dice lei?
Apocalisse 14, 9.
Cosa succede a chi riceve il marchio? Non hai tempo per la paura, non hai tempo per la pace. Guerra, solo guerra contro il diavolo.
Amen.
E la pace chi ha le pecorelle. Amen.
Apocalisse 14, 9 a 11. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Ok, abbastanza così. Cioè, questo è quello che succede, caro fratello, caro Francesco, se tu ricevi il marchio. Innanzitutto, se il tuo nome è nel libro dell'agnello, il marchio non lo puoi ricevere, perché il Signore ti farà morire prima di prenderlo. Primo. Gli unici cristiani che possono ricevere il marchio sono i cristiani come la Chiesa, che sono scritti nel libro della vita. Vedi Chiesa di Sardi, Apocalisse 3, verso 1. Chiesa di Sardi, che non sono il libro dell'agnello, sono il libro della vita, un libro che uno può essere cancellato e perdere la vita eterna. È scritto Apocalisse 3, 5. Va bene, questi cristiani potranno ricevere il marchio. Sono cristiani che non avevano mai dato a Gesù tutto il cuore, quindi non sono mai entrati nell'albo del libro dell'agnello, Apocalisse 13:8. Leggilo qualcuno, Apocalisse 13:8.
Apocalisse.
Se questo fratello del corso biblico già lo conoscete benissimo, però devo ripeterlo perché c'è gente che internet si collega una volta e scappa. Chi è questo pazzo che mi dice che io cristiano ricevo il marchio? Lo dice la Bibbia, legge.
Apocalisse 13:8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra.
Alla bestia, l'anticristo.
I cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Quindi quelli che sono nel libro dell'agnello non possono riceverlo, perché gli angeli si assicurano che non lo ricevi. Quelli che sono scritti nel libro della vita, Apocalisse 3:5, invece possono essere cancellati, non solo per ricevere il marchio, ma anche per essere una chiesa mezza morta. Legge Apocalisse 3:1, leggetelo con calma, adesso non ho tempo. Gloria a Dio. Alleluia.
Sì.
Quindi il punto è, quando il diavolo ti salta addosso, devi lottare, devi scazzottare, pugni in faccia, sui denti, spacca gli denti al diavolo, dagli forte, va bene? Se tu non stendi il nemico al primo o al secondo pugno, probabilmente ti stende lui. Quindi una cosa che nella boxe mi insegnavano, il primo pugno devi stenderlo, perlomeno devi cercare. Se non lo stendi, ti stende lui, infuriato. Quindi devi darglielo doppio. Questo nel mondo, da quando sono cristiano, queste cose non le ho fatte più, grazie a Dio, perché lo Spirito Santo mi protegge, adesso ho imparato ad amare i nemici, ho imparato a tollerare, va bene? E
sì.
Cioè, capito, anche state situazioni che c'era gente manesca e io ho preferito non reagire, perché cosa fai? Sì. Quello tira fuori un coltello, io prendo la pistola, e no.
Sì,
semplicemente
sì.
Poggi l'altra guancia ed è finita lì.
Mm-hmm.
D'accordo?
Amen.
Va bene, gloria a Dio. Amen. Cosa ha letto l'ultima scrittura?
Matteo 13:23, è stata l'ultima scrittura.
Ecco, grazie Signore. Va bene, allora... Va bene, grazie Gesù. Primo Giovanni 4:18 l'ha letto?
No.
Leggiamo quello lì, che bello.
Primo Giovanni 4:18.
Signore Gesù, aiutaci, Signore.
Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore.
Amen. E Primo Corinzi 10 anche. Nell'amore non c'è paura. Quindi cosa vuol dire l'amore non c'è paura? Vuol dire che il nostro amore per Gesù ci guarisce, ci libera
sì.
dalla paura.
Sì, sì.
Hai paura e non sei perfetto nell'amore. Perché se tu ami il Signore con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima, tutto il portafoglio con i contanti, tutto il borsellino con gli spiccioli, con la tua casa, il tuo terreno, la tua macchina, tutto a servizio del Signore, le tue possessioni finanziarie sono a servizio del tuo servizio del Signore. Tu finanziati, ma vai a evangelizzare. Va bene? Usa tutto, la tua casa, il tuo tempo, la tua famiglia, per glorificare Dio. Materiale, spirituale, tutto deve essere sull'altare. Allora, quando fai questo, o lo fai, o sei disposto a farlo, va bene, perché non è che Dio ha chiesto a tutti quanti di mettere il sacco sull'altare. Va bene, però deve essere pronti a dire sì, Signore. Primo Corinzi 10:13. Cosa dice qua? Dice che non sarà mai troppo difficile. Non lascerà, quando il diavolo viene e ti dice sarà troppo dura, è bugiardo. Non ci riuscirai, è bugiardo. Dio non ti capisce, è bugiardo. Dio dovrebbe capire che nel cuore io prendo il marchio, però nel cuore io amo il Signore. Bugiardo. Non puoi prendere il marchio ed amare il Signore. Va bene? Io ho sentito di persone, anche nella nostra chiesa, mariti che hanno commesso adulteri, e dice, però mia moglie l'amo ancora. Grazie, che bravo che sei. Ah, che simpatico che sei. Davvero è così? Sentite persone che hanno commesso adulterio, però la moglie l'amano, o il marito, quello che è. Sentito?
Sì.
Ecco, beh, non è un amore completo. Va bene? Quindi se tu hai paura, non sei perfetto nell'amore, non hai dato a Gesù tutto il cuore, ma solamente una parte. E quella parte che non hai dato, quel 10, quel 5, quel 2, quell'1%, a chi appartiene? Al?
Diavolo.
Al diavolo. E lui userà quell'1% per infilare il suo amo da pesca e per tirare a te, pesciotto, pezzo di baccalà, cioè che può essere anche io, nessuna offesa, per imbarcare il baccalà. il merluzzo. Va bene? Va bene. E quindi attenzione a diventare uno stoccafisso che appende alla parete a seccare. Baccalà. Italia è famosissimo, voi non sapete cosa è baccalà,
no.
Non ti preoccupare.
No, ho sentito Marocchi cantare del stoccafisso, ma non capisco
sì,
cosa
è un baccalà, è il merluzzo che si lo aprono a metà, capito? E diventa, ma il merluzzo è un pesce. Va bene, quindi non lasciarti prendere dal diavolo come un baccalà, che poi ti vende al mercato lui. Quindi dice: nessuna tentazione ti ha colto che non sia stato male. Dio è fedele, non permetterà che siete tentati oltre le vostre
forze.
E allora quando il diavolo viene e dice troppo dura, non è vero, non sarà troppo dura, non ce la farai, non è vero, puoi fare. Ce l'ha fatto Gesù in croce, ce la puoi fare anche tu.
Amen.
Ce l'ha fatto i due ladroni crocifisso al suo fianco, ce l'hanno fatto, ce la farai anche tu. È così, non è che c'è gente all'ospedale che non ha voluto seguire Gesù perché c'è da soffrire tanto, e sono all'ospedale 3 anni, 4 anni, lì a soffrire, iniezioni, gli tagliano un piede, una mano, il cancro avanza. Senti, esci da quell'ospedale, vattene a predicare il Vangelo, e invece di campare 3 anni, camperai 3 mesi, ma come un soldato è meglio un giorno da leone che 100 da codardo.
Sì,
alleluia.
Amen.
Grazie
amen.
Gesù. Angela, perché c'è la mano alzata?
Perché voglio leggerti questo messaggio arrivato da parte di Giuseppino.
E su Dio questo ti benedica, soggetto. Dio ti benedica, lui è mio omonimo, sai?
Infatti sta citando le stesse scritture che già hai dato, ma le ha inviato prima di citarle.
Ah sì?
Sì, sì.
Comunque, ma lui è un fratello dolce che conosce la Bibbia, lo ascolto volentieri.
Mm-hmm. Apocalisse 13:8, per esempio. Giuseppino dice: se uno dice di essere cristiano ma prenderà il marchio, allora non è cristiano davvero. Gesù rivela che tutto il mondo adorerà la bestia, tranne i cristiani. E ricevere il marchio sarà come mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. Sicuramente l'intelligenza artificiale sarà parte integrante del marchio, e stanno dicendo che curerà le malattie, migliorerà la vita, benessere, eccetera. Sarà attraente, come era l'albero della conoscenza del bene e del male. E poi cita anche Atti 16:24, dove parla di Paolo e Sila che sono stati buttati nel prigione e cantavano inni a Dio. E dice Giuseppino: una cosa mi ha sempre colpito, i discepoli in prigione era possibile che venivano condannati a morte, ma non avevano paura, cantavano a Dio, proprio perché se sappiamo che c'è il regno di Dio, non abbiamo paura della morte, anzi, andiamo nel regno di Dio.
Gloria, gloria, Signore. Grazie Giuseppino, sempre ispirante i tuoi messaggi.
Amen.
Ottimo insegnamento, bravo. E sono d'accordo, è proprio, proprio vero. Infatti,
sì.
Cioè, tutti abbiamo paura. E il soldato, non è che il soldato non ha paura, il soldato impara a vincere la
Amen.
Paura.
Sì.
Amen.
Tu impari a amare la moglie, non è che amare la moglie è un dono così. No, impari a amare la moglie, impari a amare il marito. La Bibbia dice insegnare alle giovani mogli ad amare i mariti. Perché? Perché se non glielo insegni non lo sanno fare. Io l'hanno sposato perché era un bell'uomo. Poi quando ho visto che invece era anche un se salve chi può, e allora hanno perso l'ispirazione. E allora insegnarle ad amare anche se il marito non è il numero uno di Hollywood, va bene?
Allora anche non avere paura è una cosa che si impara. Avere fede, coraggio, ubbidire, si impara. Perché non possiamo permettere alla paura di controllare la nostra vita, controllare i nostri corpi. Non possiamo permettere questo. Noi dobbiamo permettere allo Spirito Santo di operare in noi.
Grazie Signore. Amen, 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 amen. Grazie Signore. Allora Dio opererà in noi solamente in base al cuore che gli diamo.
Amen, sì.
E quello del nostro cuore, la parte del nostro cuore che non gli diamo, diventa lo spazio del diavolo, perché operi contro di noi. E i frutti di questi li conosciamo tutti. Andiamo a Galati 5, 19 al 21. Questi sono i frutti che derivano da quella parte di noi che non abbiamo dato al Signore. È una scelta. E questo comprende anche le paure. Allora, quella parte di noi che non abbiamo dato al Signore generano queste cose. Leggi Galati 5.
Galati 5, 19 a 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso. Chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio.
Va bene, quindi è inutile che si chiama cristiano e fa queste cose. Si chiama cristiano, ma non lo è. È un po' come tu parli con un criminale, si crede una brava persona. Va bene? Sul giornale c'era uno che andava in giro a ammazzare le prostitute e ne ha ucciso a dozzine. Perché secondo lui era giusto farlo. E quelli là che vanno con le prostitute non sono altrettanto colpevoli. Ammazziamo tutti allora. Se tutti siamo peccatori. Ma le opere dello Spirito Santo, Spirito Santo che opera attraverso di noi, invece, verso 22.
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Va bene, quindi la salvezza è al di là della professione. Io professo di essere cristiano. La salvezza non c'è niente a che fare con il nostro dichiarare io credo in Gesù, io sono cattolico, protestante. Non c'entra niente. Farisei professavano quello che volevano, dichiaravano che erano popolo di Dio, amavano Geova, eccetera. No. Amavano Dio, niente. Quello che mostra chi siamo sono le opere. Quindi se le nostre opere sono negative come idolatria, stregoneria, nemicizia, discordia, gelosia, ira, contese, divisioni, sette, eccetera, eccetera. Beh, no, la salvezza non ce l'hai. Se tu cammini in queste cose e non stai cercando di uscire e non esci al più presto, no, non sei salvato. Dice di essere, ma non lo sei. Perché se tu cadi in una di queste fosse, qui c'è un sacco di fosse, va bene, e non cerchi di uscirne, non sei salvato. Perché? Perché ami il tuo peccato, va bene? Però uno che invece è frutto dello Spirito, invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, vuol dire che sei salvo.
E possiamo controllare la paura.
E puoi controllare anche la paura.
Amen.
Va bene?
Amen. Va bene. Grazie Gesù.
Allora, insomma, la paura fa parte di tutto quello che non abbiamo consacrato a Dio. Una cosa non la consacri a Dio, appartiene al diavolo. O al mondo, se preferisci. Va bene? Grazie, Signore. In conclusione, una piccola parola di Gesù, posso dartela?
Sì.
Una piccola parola di Gesù per Francesco. Amato Francesco, dice Gesù. Amati figli tutti, perché temete? Di cosa avete paura? Non sapete che la zizzania e i figli del maligno che hanno rigettato la mia salvezza soffriranno molto di più? Quello che avrete da soffrire voi per mano del nemico non è niente al confronto di quello che i figli del nemico soffriranno perché mieteranno quello che ne è seminato. Solamente io posso darti la mia pace nella tua anima, la mia gioia, forza e coraggio e la vera vittoria. Io vi guido, io sono sempre con voi, io vi proteggo. Ho preparato un luogo insieme a me per i miei fedeli, come è scritto.
Giovanni 17:24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Efesini 2:6. E ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
Alleluia, fine del messaggio, gloria al Signore. Abbiamo tanto, fratelli. Grazie Gesù.
Amen.